Capitolo quinto. Un giorno Giusto era di buon umore. Stando sul letto dell'albergo, gli venivano baldanze d'uomo sano. Diceva a voce alta a se stesso, diceva all'oste diventato amico suo: «Io mi sento bene. Il dottore non capisce nulla, mi vuol tenere a letto, mentre stia a vedere che io mi levo, mi vesto e me ne vado a Milano senza pagare il conto. Scommette lei?» L'oste era incapacissimo di fare scommesse simili. Del conto era sicuro. Quando fosse l'ora giusta, l'ospite suo se ne andasse pure senza pagare, ma ora rimanesse a letto per non guastare tutto. Quella mattina venne il notaio Cipolla. Era abbottonato come il solito, e la sua visita fu breve, perché egli non aveva mai molte parole a dire. Ma negli stenti di quella conversazione, il pittore ebbe un'idea allegra: far testamento. E la manifestò con faccia seria. «Senta, notaio, io voglio dettarle le mie ultime volontà». Il notaio Cipolla sbarrò tanto d'occhi, sembrando dire: «Che sorta di volontà ultime può aver lei?» «Voglio far testamento. Mi vuole aiutare?» Il notaio Cipolla rispose di sì, che voleva, perché in fin dei conti era il suo mestiere. Però che necessità aveva il signor Giusto di far testamento, quando gli si aprivano un'altra volta le sorgenti della vita, d'una vita lunga, perché a giudicare all'ingrosso, che età poteva avere il signor Giusto? Meno di 40. 36 sonati. Dunque. Ma detta questa ultima parola, il notaio si arrestò sbigottito, forse di aver parlato troppo o d'aver parlato male. Non era forse obbligo suo professionale predicare il contrario, dire ai giovani e sani: «Testate finché siete così, può venirvi il tifo quando meno ve lo aspettate, e avrete il rimorso di andarvene all'altro mondo senza aver accomodato a piacer vostro le cose di questo». Invece, tanto bene era entrata nel cervello del notaio l'idea che quel faro della pittura lombarda non avesse il becco d'un quattrino, che correggendo il suo pensiero di prima, ne espresse un altro quasi consimile. «Che necessità ha lei di fare un testamento con l'opera di un notaio? Faccio un testamento olografo, non sa fare, le insegno subito, un pezzo di carta qualunque». No, no, era inutile. Giusto voleva fare la cosa davanti a notaio e ai testimoni, e in carta bollata. Il notaio Cipolla non fiatò più. «Vorrei far subito». «Facciamo subito». Lì per lì il notaio mandò a prendere due fogli di carta bollata, e Giusto volle pagarli senza aspettare il conto. Si chiamò l'oste, il quale chiamò il cuoco, il cameriere e lo sguattero, tutti testi idonei, maschi ed età maggiore, e Giusto dettò senza ridere, mentre ne aveva una voglia straordinaria. «Del mio piccolo patrimonio di 200.000 lire in cartelle del debito pubblico italiano, che si troveranno nel cassetto della mia scrivania, faccio 4 parti uguali fra i miei cari parenti, non avendo nessuna ragione di favorire uno piuttosto che l'altro, essendomi provato che essi valgono uno quanto l'altro. Lego dunque lire 50.000 al mio buon cugino prete Barnaba, con l'obbligo di dire egli stesso, se sarà vivo al tempo della mia morte, o di far dire da un altro prete della sua chiesa, 10 messe in suffragio del mio purgatorio. Regalo ancora allo stesso mio cugino prete Barnaba la Madonna dei 7 dolori che mi propongo di dipingere e che egli farà collocare nella cappella dove dice messa. Lego lire 50.000 al mio cugino Venanzio Bordini. Lego lire 50.000 a mio zio Bortolo Negri, negoziante di carni di macello. Lego lire 50.000 a mio cugino Ippolito Portatore, usciere. Lascio i quadri e tutto quanto si troverà nel mio studio alla mia morte alla mia cuginetta Cristina, figlia di mio cugino Ippolito. E augurando ai miei cari parenti di vivere lungamente per seppellirmi con poca spesa, trasportandomi al cimitero monumentale in un modesto carro di 2ª classe e 3ª categoria, mi sottoscrivo Giusto Giusti». Mentre andava empiendo di sgorbi le sue carte bollate, il notaio Cipolla pensava anche l'oste, e il cameriere pure, e i loro pensieri, avviati sulla medesima strada, erano di meraviglia mista a un lontano sospetto di corbellatura. Ma il testatore era rimasto serio, sapendo bene che se gli fosse scappato da ridere, tutto l'intento suo sarebbe fallito. E qual era il suo intento? Niente altro che beffarsi, con poche lire di carta bollata, dei suoi parenti ricchi e miserabili. Non l'aveva tentato alla commedia testamentaria la sciocca soddisfazione di lasciar con un palmo di naso i suoi eredi quando egli avesse a morire, tutt'altro. Egli si sentiva rinascere, gli pareva chiaro che toccasse a lui seppellire a uno tutti i suoi cugini e suo zio macellaio, e a suo tempo avrebbe fatto volentieri questo ufficio pietoso. La celia diventava saporita per la sicurezza che il notaio Cipolla, tornato a casa, avrebbe detto ogni cosa alla notaia, la quale, in gran confidenza, ne avrebbe informato prima l'usciere e poi tutti quanti. Giusto s'anticipava con l'immaginazione la faccia mortificata di zio Bortolo, di prete Barnaba e di ogni altro cugino suo nell'apprendere che il gran pittore non solo era un faro, ma anche una borsa piena e capace, capace di dare una musica allegra di marenghini. Essendo tutti più maturi, salvo uno, cugino Venanzio, avrebbero poca speranza di toccar nemmeno con un dito l'eredità. E questa sarebbe la loro punizione, che giusto già si vedeva rifiorito meglio di prima. Insomma, cominciava per lui la festa. Solo avrebbe un po' di noia per pagare il conto dell'oste e più tardi il notaio, ma chissà che non potesse durante la convalescenza indurre l'oste a posare e forse ancora il ritratto del notaio Cipolla avrebbe il bisogno di essere ritoccato, anzi ne avrebbe bisogno di sicuro, perché una volta il Cipolla portava la barba come un cappuccino, ma poi sentendosi crescere la dignità del tabellionato si era pelato come un ginocchio. E che altro? Che altro? Soltanto questo, che il cugino usciere, sapendo il pittore ricco di 200.000 lirette, si affretterebbe a buttargli nelle braccia Cristina cara, Cristina bella. E perché, all'idea di avere l'amor suo per questo mezzo, giusto si sentì venire uno scrupolo? Perché il grand'artista era anche un uomo semplice, capacissimo, quanto quasi sia bandito, di rapire la sua innamorata, ma alla luce del sole, tenendo in rispetto il suocero e gli altri avversari, se ce ne fossero, con un trombone calabrese spianato, ma mettere la mano sulla propria felicità con un'astuzia, anzi con un inganno, gli repugnava. E fu tentato di dire al notaio Cipolla, il quale finiva in silenzio l'atto solenne, che avendo voluto fare una celia ai suoi cari parenti era già pentito. Guardò sott'occhio l'oste e i testimoni, e gli parvero quattro brave persone, contente in modo straordinario di assaggiare la dignità di testi idonei. Ebbe pietà di loro. Temette la collera muta del notaio corbellato e compì la corbellatura firmando la carta bollata e ringraziando tutti quanti di averlo aiutato in quella impresa. Ancora non rideva. Rise appena notaio e testimoni furono fuori dell'uscio. Rise senza far rumore e lungamente rise. Poi si lasciò venire in mente tutto il buono che dalla corbellatura poteva nascere. E il buono non gli pareva dover essere gran cosa. Ma la soddisfazione di tenere inquieti i suoi legatari e un giorno crescere la loro inquietudine con un altro testamento, segreto davvero, che il segreto sarebbe affidato prima alla Ceralacca che al notaio Cipolla, ciò rendeva propriamente felice quell'anima ingenua d'artista. E non ebbe più scrupolo della menzogna in carta bollata per carpire la propria innamorata. Decise subito di essere guarito senza aspettare la licenza del medico. Si levò a sedere sul letto e stette un po' come a tastarsi tutto mentalmente. E si sentì sano più d'un pesce, cioè vispo al par d'un bambinone risanato appena. Si levò di letto in un batter d'occhio e corse ad empire di meraviglia i suoi complici testamentari, i quali avevano sempre inteso dire che fare il proprio testamento allunga la vita, ma non sapevano ancora e toccavano con mano che acceleri la guarigione di un caso difficile. Ed era dunque stato un caso difficile il suo? Altro! Un tifo famoso fino alla terza settima. Invece di andare all'altro mondo, come sembrava disposto a fare, Giusto aveva cominciato a guarire. In 20 giorni eccolo lì, in piedi, arzillo, dimagrato, ma appena appena. Giusto era in quello stato di beatitudine degli scampati a morte. Gli sembrava d'essere un po' eroe, cioè d'aver sfidato il malanno e a vincerlo avessero contribuito una fibra resistente e una volontà delle più straordinarie. Volle uscire per farsi radere e il cameriere lo accompagnò in bottega del più vicino barbiere, al quale affidò l'ospite prezioso. «Devo venire ad accompagnarlo fra mezz'ora?» «No, Giusto saprebbe fare da sé. Prima di tornare a Milano non mancherebbe di stringere la mano agli amici della corona, ringraziare il notaio e il dottore. Più tardi farebbe il proprio dovere di pagare il conto e dare la mancia al cameriere. Ora no, perché era capitato a Barzanò con poco denaro. Ma le son cose da dire. Un uomo come Giusto, dopo un testamento simile, vi pare, può anche non pagare un soldo e non perdere dignità. La sua reputazione rimane intatta». Il faro della pittura lombarda, rimesso a nuovo prima dal dottore e ora dal barbiere, vistosi nello specchio molto magro ma contento della sua magrezza, andò a salutare il dottore che non trovò in casa. Poi il notaio Cipolla, o per essere più nel vero, la signora Cipolla. E indovinò veramente che la notaia sapeva del testamento, che sapeva dall'A fino alla Z, perché quella perla di suo marito non aveva avuto segreti con la sua metà legittima. Dov'era ora il caro notaio? Tornato a Milano per suoi affari. Ma non rimanesse in piedi, doveva essere debole dopo una malattia simile, si accomodasse un momentino a far due parole. Grazie, grazie. E Giusto si fregava le mani pensando: questa gazza parlerà, non vede l'ora di spifferare il segreto di suo marito a tutti gli interessati. Lei se ne ritorna a Milano? Sì, signora. Beato lei, la mia penitenza della campagna durerà ancora una settimana, poi me ne torno al nostro bel Milanone, dove io spero di vederla qualche volta. Giusto chinò il capo e disse ancora una bugia, assicurando che non desiderava di meglio. Alle 17 rientrava nelle sue stanze abbandonate e spalancava le due finestre perché con l'aria settembrina vi entrasse l'alito di nuova gioventù che porta seco la guarigione.